Davvero ringraziamo il Signore Fratelli per questa opportunità che ci concede di stare qui e davvero, come diceva il fratello Gino in preghiera, possiamo sintetizzare la preghiera con un giorno nei tuoi coltivi vale meglio che mille altrove. Non potremmo davvero desiderare un posto migliore che quello di stare alla presenza del Signore in mezzo alla comunione in presenza, che ovviamente acquista un valore con degli effetti benefici straordinari. E attraverso poi la parola, ecco, riusciremo poi con la guida dello Spirito Santo a trarre nuovi spunti di incoraggiamento per la nostra vita, di consolazione, credo in tempi complicati come quelli che stiamo vivendo, ciascuno di noi ha bisogno di ricevere quel giusto incoraggiamento, quella giusta consolazione che può provenire soltanto dalla parola. Dovunque ci giriamo, fratelli, sembra che il mondo se ne cade a pezzi. E se dovessimo soffermarci sulle cose, di questo mondo, credo che saremmo in preda davvero allo scoraggiamento, perché ci sarebbero tanti motivi che giustificherebbero il nostro, diciamo così, il nostro scoraggiamento. Ma quando poi ci fermiamo, fratelli e sorelle, quando non ci lasciamo prendere dall'indolenza, dalla pigrizia, da tutto quel sistema di emozioni che tante volte vogliono proprio trascinare e imprigionare le nostre vite, e ci lasciamo educare e incoraggiare dalla parola, ecco che un sentimento vivido di adorazione innanzitutto, ma anche di gioia, riempie i nostri cuori. Perché quando l'incoraggiamento nasce dalla scrittura, ecco che è un sano incoraggiamento. Perché anche questo mondo vuole incoraggiare con le sue luci, vuole abbindolare il nostro sguardo per non pensare ai problemi, ma saranno soltanto false fiducie, false illusioni, mentre il solido fondamento di incoraggiamento è soltanto all'interno della scrittura. E voglio proprio con voi prendere un passaggio che credo che sia abbastanza noto, ma che ci parla proprio dell'importanza di non lasciarsi scoraggiare. Nella seconda epistola ai Corinzi di Paolo ai Corinzi, capitolo 4, versetto 16 a 18. Per il momento leggeremo questi tre versetti, dopodiché vedremo un po' come si sviluppa il pensiero. Seconda Corinzi, capitolo 4, versetto 16 a 18. Perciò non ci perdiamo d'animo, o meglio, non ci scoraggiamo. Ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno, perché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande e smisurato peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, perché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. L'Apostolo Paolo introduce questa sezione di questa epistola proprio con un grande indirizzo, una grande motivazione e una finalità ben specifica. Quello che dirà da questo momento in avanti non è soltanto per riempire la mente delle persone affinché potessero avere una conoscenza così memorica delle cose. Ma ciò che porterà l'Apostolo Paolo a trattare una delle tematiche più importanti, che spero che possiamo tracciare in alcuni aspetti, è perché ha una finalità chiara. E la finalità chiara è quella di non lasciarsi scoraggiare, non perdersi d'animo. Credo che qualcuno di noi, seduto su questa in una di queste sedie, nel locale, può affermare di non conoscere che cosa sia lo scoraggiamento? Salvatore, hai mai conosciuto lo scoraggiamento? Franco? Penso che sia un'esperienza abbastanza comune sia per le persone che non conoscono il Signore, ma anche per le persone che conoscono il Signore. Perché non è che quando siamo salvati, automaticamente il Signore ci strappa tutti i sentimenti emotivi abbastanza negativi e quindi vengono resettati. Viviamo in un corpo soggetto a certi tipi di passioni. La Scrittura ci insegna che anche uomini grandemente, che si sono lasciati grandemente usare da Dio, sono caduti in momenti di particolare scoraggiamento, quindi non dobbiamo, diciamo così, né meravigliarci né scandalizzarci, e guai a chi pensa di non cadere mai nello scoraggiamento, perché ecco che ci sono delle esperienze preparate che non conosciamo, che potrebbero poi farci cambiare idea all'improvviso in maniera anche traumatica. Quindi tutti siamo sulla stessa barca, per dire. E anche l'Apostolo Paolo sa che è su questo aspetto legato. Infatti, anche lui dice, non ci, nel versetto 1 dice: Non ci perdiamo d'animo, perché? Perché anche lui a un certo punto poteva farsi prendere d'animo, è quello che è stato il ministero d'Apostolo Paolo, dove ha vissuto tante situazioni, ovviamente era molto molto esposto, ma al di là del ministero a cui il Signore ci chiama, la facilità con cui noi possiamo entrare nel tunnel dello scoraggiamento è molto 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 viva e molto frequente. Ovviamente ci sono tendenze anche di personalità, di carattere, ci sono delle persone che basta che il cambio cambia il tempo, sono meteoropatiche, come si sa, e facilmente si lasciano trascinare dallo scoraggiamento, ma al di là dei caratteri, al di là delle personalità, tutti, fratelli e sorelle, siamo potenzialmente esposti a questo pericolo. Il problema non è, diciamo così, rimanere, diciamo così, sconcertati o perplessi su certe situazioni. Il problema però qual è? Motivo per cui poi Paolo avverte il bisogno di non lasciarsi prendere da questo scoraggiamento. Quando lo scoraggiamento diventa un tunnel davvero in cui noi ci lasciamo trascinare, perché lì diventa molto pericoloso e lì, anche per chi ha un'esperienza a livello di ministero pastorale, sa benissimo tutte le difficoltà che si annidano all'interno di un servizio di tipo pastorale per cercare di risollevare e incoraggiare una persona che è caduta in un profondo scoraggiamento. Nessuna parola sembra che faccia effetto. È vero che tante volte presentiamo anche delle frasi fatte, e fratelli, dobbiamo imparare a non presentare semplici delle frasi fatte, ma abbiamo bisogno però che siamo spinti dallo Spirito, alla luce della Scrittura, per dare un incoraggiamento di tipo biblico. Allora l'Apostolo Paolo non fonda questa preoccupazione su elementi e dando delle indicazioni generiche che anche questo mondo dà, non pensarci sui problemi perché tutto passerà. E sapete, c'era lo slogan molto in moda all'inizio della pandemia, andrà tutto bene. No, non sono queste frasi di circostanza, frasi fatte che non hanno nessun fondamento. L'Apostolo Paolo desidera appoggiare questo grande invito a questo grande pericolo a non scoraggiarsi, a non perdersi d'animo, fondando davvero qualcosa di importante e di sostanzioso che si poggia proprio sulle promesse di Dio. E credo che non ci sia al mondo un messaggio più straordinario di quello che è contenuto all'interno di questa scrittura, soprattutto in tempi come questi. Presentare il vero segreto per non perdersi d'animo. Lo scoraggiamento, fratelli, può arrivare a degli stadi che non riusciamo nemmeno a immaginare, fino ad azzerare il senso stesso della propria esistenza, e tante persone, spinte anche dallo scoraggiamento, sono arrivate a fare delle scelte veramente insulse, delle scelte veramente tragiche, perché pensavano di non trovare più la ragione della propria esistenza. Lo scoraggiamento è una brutta bestia, dal quale dobbiamo fare bene attenzione, perché tante volte si annida con un meccanismo molto sottile di giustificazione, di autocommiserazione, che ci trascina sempre di più poi a perdere di vista la centralità delle cose. E perché l'Apostolo Paolo parla di non scoraggiarsi? Perché tocca uno degli aspetti fondamentali con cui l'uomo tocca con mano la realtà, la cruda realtà dell'esistenza umana, cioè quando incomincia a vedere che il proprio corpo incomincia a disfarsi. Diceva mia moglie che quando ha compiuto 40 anni gli dicevano sempre che il corpo sarebbe cambiato. E beh, ha dovuto toccare con mano la realtà che dopo i 40 anni le cose veramente cambiano. Adesso sappiamo che non c'è un'età per manifestare in maniera concreta quello che è disfacimento del corpo. Sappiamo che purtroppo ci sono delle situazioni molto tragiche che riguardano anche età molto inferiori. Fatto sta, fratelli e sorelle, l'Apostolo Paolo segnala una delle motivazioni chiare. Quando prendiamo atto dei nostri acciacchi nel nostro fisico, non è che ci viene un sorriso a 360 gradi, no, Stefano? Ma incominciamo anche a rimuginare, incominciamo a, diciamo così, vivere un certo tipo di sofferenza, e ovviamente la sofferenza fisica, ma non solo, Paolo sta parlando del corpo che si disfa, diventa un'ottima occasione per rischiare di entrare in questo scoraggiamento. Allora l'Apostolo Paolo dice: guardate, il nostro corpo si disfa, però ecco il grande segreto. È vero che parlare di disfacimento all'interno, diciamo così, di un contesto secolare fortemente improntato alla cultura del corpo, diventa quasi, diciamo così, anacronistico, quasi contraddittorio. Noi sappiamo che una delle industrie, fratelli, che non perde mai non perde mai e non è mai in deficit, sapete qual è l'industria? È il settore della chirurgia estetica. Ci sono persone che sono capaci di farsi anche debiti per poter, diciamo così, fare i classici ritocchini, perché abbiamo proprio un sistema che ci presenta questo mondo che ha sempre tutta la sua attenzione concentrata sul culto del corpo. E noi sappiamo quanto questo fenomeno sia molto in voga, ma anche il miglior chirurgo estetico, anche la miglior cura estetica, non potrà mai contrastare la caducità e il disfacimento del corpo. Potrebbe soltanto in apparenza levigarlo, ma non potrà mai arrestare. Perché? Perché il disfacimento del corpo, di che cosa ci parla, fratelli? Ci parla di una natura che è corrotta. E quando parliamo di corruzione, parliamo di un processo biologico dove le componenti di un'unità vengono sempre di più ormai disfatte. E noi sappiamo che questo processo biologico da dove dipende? Da un principio spirituale che troviamo all'interno della scrittura, e magari a beneficio di chi non conosce questi passaggi può essere utile, in Romani, venite con me, non perdiamo Seconda Corinzi. Ecco, quando ecco. Dobbiamo porre anche delle domande che ci vengono poste, no? Ma perché poi tutto si corrode, tutto si corrompe? Perché? Perché c'è una motivazione ben precisa che la scrittura ci dice. Romani capitolo 8, versetto 22. Anzi, versetto 20. Perché la creazione è stata sottoposta alla vanità non di sua propria volontà. Segnatevi questi versetti che sono straordinari. Ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che anche la creazione stessa sia liberata dalla schiavitù della corruzione, guardate questo termine, per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Sappiamo infatti che fino ad ora tutta la creazione geme ed è in travaglio. Quindi di che cosa ci parla questo sistema di questa creazione? E l'essere umano all'interno di questa creazione? Ci parla di corruzione. E quindi il processo biologico è strettamente legato ad un principio spirituale. Questa creazione è sottoposta alla vanità, e alla vanità significa all'inconsistenza, al deperimento completo, e come sappiamo questa stessa creazione sarà un giorno distrutta, e ci saranno nuovi cieli, nuova terra, e questo ci insegna, fratelli, che tutto, anche quindi il nostro fisico, il nostro corpo, è soggetto a questo disfacimento. Quindi, anche se il settore dell'estetica va sempre, diciamo così, in attivo, è sempre a una domanda molto alta, nessun, ripeto, chirurgo estetico potrà mai risolvere il problema della corruzione del corpo dell'uomo. Allora, se fosse soltanto qui ferma la cosa, ci sarebbe da andare in depressione, no? Certamente che sì, ci sarebbe da andare in depressione, altro che scoraggiamento, depressione totale. Ma ecco che c'è un'altra parte della verità, che questo soltanto il vero rigenerato può sperimentare. Non che andrà tutto bene, ma perché Paolo ci presenta un altro test, in questo caso positivo. E il test positivo è il fatto strettamente legato che c'è un'altra personalità, che non è soltanto quella corporea, ma c'è un uomo interiore. È lì dove nessun chirurgo può arrivare e che soltanto Dio può raggiungere attraverso la presenza dello Spirito Santo che dimora nella vita di una persona che è stata toccata veramente dalla grazia di Dio e può sperimentare un'esperienza che soltanto lui può vivere, e cioè essere rinnovato. Il rinnovamento che cosa ci parla? Ci parla di un'attività continua. Non ci parla del fatto che è un'attività che può essere alternata da mesi ed anni. Infatti, che cosa ci parla? Ci parla del fatto che questo rinnovamento deve avvenire quando? Una volta l'anno? Una volta ogni 6 mesi? No, giorno dopo giorno. Perché questo è un processo necessario dove ogni credente deve avvertire come bisogno di strutturare la propria vita per permettere a Dio di intervenire quotidianamente e e permettere di fare in modo che quello scoraggiamento che facilmente può prenderci, può prendere piede nella nostra vita, può essere arginato e può essere controllato. Non verrà mai eliminato, ma può essere controllato, può essere, diciamo così, sottoposto a delle delimitazioni. Perché? Perché c'è un'attività, fratelli, interiore, nell'uomo interiore, che soltanto Dio è capace di fare, nella misura in cui noi lasciamo che questo avvenga, e che permette, fratelli, il miracolo di tenere bada, freno allo scoraggiamento. Vedete l'attività? È un'attività quotidiana, giorno dopo giorno. Questo ci insegna, fratelli, che Dio non è mai stanco, che Dio non ha bisogno di un riposo, ma Dio è continuamente in una cura incessante, nella misura in cui noi però desideriamo, fratelli, lasciarci rinnovare. Come lo fa? Alle volte anche in maniera indescrivibile, ma Lui lo fa. E noi vogliamo crederci davvero per fede che Lui lo fa, e avvertiamo. Isaia 40, mi passa adesso veramente, ci parla del fatto che Dio, il creatore degli estremi confini della terra, non si stanca e non si affatica. È qualcosa di toccante. Ogni sera ho l'abitudine di rimettere sotto carica il telefono. Perché? Perché scarico e faccio un'attività quotidiana proprio. La sera lo carico, tutta la notte si carica, il giorno dopo mi aspetto come? Che cosa mi aspetto? Che sia caricato. Perché vado a ricaricarlo? Perché si scarica. E anche noi, fratelli e sorelle, abbiamo bisogno di questo tipo di educazione, strutturando un modello di vita, ed è oggi una sfida più grande che mai per il credente, strutturare un modello di vita che permette di evitare soltanto distrazioni che vogliono privarci di quel bisogno che abbiamo di attaccare alla presa di Dio per essere rinnovati nell'uomo interiore. E quando noi siamo rinnovati nel cuore, nel nostro interiore, ecco che incominciamo a vedere tutto in maniera corretta. Innanzitutto che tutto quello che viviamo, anche di certi tipi di sofferenze, è tutto per un tempo. Mentre umanamente parlando, quando siamo nello scoraggiamento, sembra che da quel tunnel non usciamo più, e sembra che ormai siamo destinati a non uscire più, quando siamo rinnovati nel nostro interiore impariamo una cosa, che la nostra vita su questa terra è talmente breve che non è nulla rispetto al peso eterno di gloria che Dio ci ha lasciato. Ma quando non siamo rinnovati, che cosa succede? Ci proietta a guardare, fratelli, che quella sofferenza è una sofferenza infinita. E quando noi siamo invece proiettati verso questo peso eterno di gloria, perché i nostri occhi incominciano a vedere quello che non è umanamente visibile, perché siamo appoggiati sulle cose eterne. Per breve tempo, anche se meriterebbe, diciamo così, una disamina sicuramente maggiore, che cosa è queste cose eterne? E se noi continuassimo a leggere, come vi invito a fare, scopriremo una delle grandi realtà sulle quali possiamo davvero riposare. Capitolo 5, versetto da 1. Sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra dimora terrena, viene disfatta, abbiamo da Dio un edificio, una casa non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Perciò in questa tenda gemiamo, desiderando intensamente di essere rivestiti della nostra abitazione celeste, seppure saremo trovati vestiti e non nudi, poiché noi che siamo in questa tenda gemiamo oppressi, e perciò desideriamo non già di essere spogliati, ma di essere rivestiti, affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Or colui che ci ha formati per questo è Dio, il quale ci ha dato la caparra del suo spirito. Che cosa vediamo, fratelli? Che se è vero che il nostro rivestimento esteriore, che viene associato all'immagine della tenda, e credo che per un fabbricante di tenda come Paolo calzava proprio a pennello l'utilizzo di questa immagine, allora se è vero che utilizza questa immagine per descrivere il nostro rivestimento esterno, che è soggetto proprio al disfacimento, quale potrebbe essere la più grande segreto per non cadere nello scoraggiamento, nel perdersi d'animo? Sapere che c'è qualcosa di diverso. E Dio ha preparato, fratelli, un'abitazione, una casa, un edificio. Ora, che cos'è questa casa, questo edificio, questa abitazione? Se è vero che Paolo sta dicendo che il rivestimento terreno è una tenda, Che cos'è questa casa, questo edificio? Parlando in termini corporali, il nuovo corpo che Dio ha preparato per tutti i veri credenti. E allora guardate, tenda, abitazione, edificio. E Paolo non è che dice, e il desiderio di Paolo qual è? Proprio perché tocca con mano il deperimento del proprio corpo fisico. Signore, non è che voglio morire, io voglio essere rivestito. Rivestito da questa casa. Infatti che cosa dice? Dice, perciò, versetto 4, allora, poiché noi che siamo in questa tenda gemiamo oppressi e perciò desideriamo non già di essere spogliati. Cioè Paolo non è che sta dicendo io voglio morire, perché anche lui dice no, la morte è comunque, diciamo così, una roba che non è che simpatica per tutti, però dice io voglio essere rivestito. Perché? Perché sapeva che quando ci sarebbe stato il rivestimento di questo corpo alla venuta del Signore, lui che quindi che cosa sta desiderando, che cosa sta auspicando? Signore, torna. Perché così tu non mi troverai nudo, cioè non sono una persona che sono morta, ok, deceduta, ma aspetto soltanto di essere trasformato questo corruttibile in qualcosa di incorruttibile. Che bello, fratelli e sorelle. È questo un valido fondamento veramente su cui possiamo davvero riposare? E il Signore quindi ci incoraggia proprio all'interno di questa visione diversa. Paolo parla di questo aspetto, fratelli, perché non è banale. Perché il contesto filosofico, fratelli, nel quale si sta muovendo, è un contesto filosofico molto particolare. Sapete che c'erano all'epoca delle filosofie molto, molto radicate, che ancora oggi radicate, da dove nasce quindi la filosofia platonica di Seneca e quant'altro. Che cosa affermava? Che cosa affermava? Affermava, che cosa affermava Platone, professore? Che il corpo e Seneca che cosa affermava? Il desiderio di essere liberato da questo corpo. Perché loro pensavano, fratelli, che a un certo punto lo spirito disincarnato potesse essere libero, è vero? Ma Paolo non è che sta abbracciando la filosofia platonica, perché lui sa che lo spirito poi un giorno avrebbe poi vissuto all'interno di un corpo incorruttibile. E questo è qualcosa di toccante, qualcosa di forte. E mentre si affermava che il corpo fosse tutto, diciamo così, carne da macello, e quindi c'era soltanto il Dio della positività che era dello spirito, il Dio invece della cattività che era del corpo, demiurgo, che cosa vediamo l'Apostolo Paolo? Paolo afferma qualcosa di importante, ecco che quanto è importante anche nei contesti. Afferma che questo corpo, fratelli, benché una tenda che si disfa, deve essere lasciato senza nessun onore. Assolutamente no, è una tenda che deve essere onorata. Versetto 6. Siamo dunque sempre pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore, perché camminiamo per fede, non per visione. Ma siamo pieni di fiducia e preferiamo partire dal corpo e abitare con il Signore. Lo ripeto ancora qui, io vorrei stare con il Signore, quindi sospettando che il Signore venga per potermi venire a prendere. Per questo ci sforziamo di essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che ne partiamo. Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al Tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia bene che male. Oh, allora questo corpo che va a disfacimento, Rossella, è una tenda sì che va disfatta, però è una tenda che deve essere onorata. E abbiamo bisogno di onorare questa tenda. Perché è vero che andrà, se il Signore non torna prima, a diventare polvere. Ma il Signore, per il tempo che noi viviamo su questa terra, in questo corpo, benché soggetto a tanti condizionamenti, c'è bisogno che noi ci sforziamo. Questo termine sforzare, nel suo originale greco, fa riferimento a avere l'ambizione. Cioè, proprio dice Paolo, è come se dicesse, io ho l'ambizione di essergli gradito in questo corpo. Perché? Perché tutto quello che faremo in questo corpo un giorno verrà riscontrato davanti a quello che è una tappa che conosciamo, il Tribunale di Cristo, dove ciascuno riceverà retribuzione in bene e in male. Quindi, fratelli e sorelle, credo che all'interno di questi versetti troviamo l'espressione massima, fratelli, per trovare incoraggiamento, una vera consolazione, una vera conoscenza di quello che ci aspetta. Sappiamo che la nostra redenzione è una redenzione a tappe che vedrà la sua completezza quando il nostro corpo sarà trasformato in un corpo incorruttibile. Ma poi ci dà anche un ammonimento, un incoraggiamento e un'esortazione a vivere questo corpo in maniera dignitosa, per dare gloria a Dio. Che il Signore benedica la sua parola. Amen.
Prima di trascorrere